E allora, le 11:30 in punto, andiamo a ricominciare, come detto, con la prima corrispondenza di questa seconda parte della mattinata, una corrispondenza per parlare di un'iniziativa che si tiene questo pomeriggio e questa sera a 100 celle aperte, allo spazio sociale 100 celle aperte. E abbiamo con noi uno dei protagonisti di questa serata, Bruno Bonomo, storico, amico, compagno, tante altre cose. Intanto buongiorno Bruno, grazie per la presenza, ci senti bene anzitutto?
Sì, sento bene, buongiorno a te Marco, ciao.
Benissimo, allora tu diciamo hai un curriculum fatto di alcuni libri, alcune ricerche insieme sotto la guida di Alessandro Portelli e anche altri. Nella tua diciamo produzione bibliografica spicca un libro per quanto riguarda il tema di questa sera, una storia orale di Cento Celle, non solo, che si chiama Città di Parole e che andrai appunto a presentare in qualche modo nel pomeriggio. Ecco, vogliamo cominciare raccontando un po' che cos'è questo libro, che cos'è questa ricerca nello specifico e più in generale all'interno di quale tipo di progetto si inserisce questo tipo di produzione?
Sì, senz'altro, ma è una ricerca ormai di qualche anno fa, intanto, nel senso che è una ricerca svolta intorno al 2003, 2004, 2005, e il libro infatti è pubblicato nel 2006, questo libro appunto Città di Parole. È una ricerca che facemmo con un gruppo del circolo Gianni Bosio, che è un circolo culturale romano molto attivo sui temi della memoria, soprattutto della memoria popolare, della storia orale, ma anche della musica popolare. In realtà originariamente era una ricerca semplicemente che consisteva in una raccolta di interviste di storia orale nel territorio del settimo municipio. Nasceva anche grazie a un finanziamento dell'allora settimo municipio, ormai il quinto, e che voleva appunto raccogliere memorie degli abitanti per poi creare un archivio appunto della memoria locale. Noi iniziamo così, facendo interviste di storia orale a persone varie del quartiere, abitanti, persone che avevano fatto politica, persone che avevano organizzato lì, insomma, esperienze interessanti anche a livello di aggregazione sociale, eccetera, eccetera. Poi in realtà, insomma, la cosa si è un po' preso la mano e vuoi o non vuoi è diventato un progetto più ampio. Un progetto più ampio perché ci siamo resi conto che il materiale, insomma, che stavamo raccogliendo era molto interessante, ecco, cioè erano uscite fuori delle interviste molto belle, memorie molto dense che si intrecciavano con una serie di grandi temi relativi alla storia della città di Roma, ma non solo, insomma, la storia dell'Italia contemporanea più in generale. E quindi da lì, insomma, la questione poi si è sviluppata insieme ad Alessandro Portelli, Alice Soggia e Ulrike Viccaro, abbiamo deciso di fare un libro che è appunto Città di Parole. E che cos'è questo libro? L'elemento fondamentale è quello che hai detto tu, è una storia orale. Lo stesso titolo un po' lo dice, no? Gioca con, certo, con un'immagine, questa della città di parole, che in realtà è un'immagine che noi traiamo dalla critica letteraria, però è un'immagine che restituisce molto bene, insomma, quello che credo, quello che abbiamo provato a fare, ovvero raccontare una città contemporanea, la Roma del Novecento, in particolare la zona di Cento Celle e i quartieri intorno, attraverso le parole, soprattutto attraverso le parole di chi quella città l'ha vissuta come abitante, l'ha vissuta perché ha lavorato in quei quartieri, l'ha vissuta perché in quei quartieri ha fatto politica, l'ha vissuta perché in quei quartieri è andato a scuola, l'ha vissuta perché quei quartieri ha attraversato arrivandoci come immigrato o partendo da quei quartieri. Quindi una storia, diciamo, urbana fatta attraverso le parole dei protagonisti di quella storia.
Senti, un tipo di ricerca di questo tipo è concorrenziale, permettimi l'uso di questo termine, rispetto alla ricerca storica, urbanistica più tradizionale, oppure può essere in qualche modo affiancato a quella? Come si organizza il lavoro quando si comincia un'attività di questo tipo?
Guarda, senz'altro è un tipo di ricerca questo, insomma, che usa gli strumenti della storia orale, che per come l'abbiamo intesa noi, almeno, poi ci sono naturalmente tantissimi modi di impostare le ricerche, sono anche scelte che, insomma, chi fa ricerca poi compie in base agli obiettivi, le priorità, le impostazioni che ha. Quello che abbiamo fatto noi è stato sicuramente puntare molto, ma anche per questa genesi del progetto che ti dicevo brevemente prima, puntare molto sulle fonti orali, cioè puntare molto su queste interviste, e infatti, insomma, sostanzialmente è una storia orale il prodotto. Ciò non toglie che naturalmente abbiamo lavorato molto anche, insomma, su altri tipi di fonti, forse fonti un po' più convenzionali, la stampa, quindi, che ne so, i giornali romani, il Messaggero, eccetera eccetera, oppure, insomma, le più tradizionali fonti d'archivio, le fonti di polizia, le fonti degli enti locali, quindi, insomma, dell'archivio capitolino. Quindi nel nostro caso, insomma, abbiamo provato un po' a intrecciare le fonti e le metodologie, però in un quadro nel quale oggettivamente, insomma, l'aspetto della storia orale è l'aspetto preponderante di quel libro, è quello che lo caratterizza, ecco.
Senti, e che immagine viene fuori alla fine della vostra ricerca da questo quartiere? Insomma, l'occasione è stata, ricordavi tu giustamente, il fatto che ci fosse praticamente la possibilità di iniziare un lavoro di questo tipo. Però, ecco, ragionando in termini cittadini, quali sono o possono essere le specificità di un quartiere come Centocelle, e quali invece le analogie rispetto magari anche altre zone che sono sorte nello stesso periodo? Tu, fra le altre cose, dopo questo libro, mi pare di ricordare, ne hai fatto un altro similare sul quartiere delle Valli a Montesacro,
sì.
No?
Sì, ma fammi dire intanto una cosa, che appunto questo aspetto che tu richiamavi adesso nella prima parte della domanda è un aspetto cruciale. Io non per niente, insomma, l'ho ricordato anch'io prima, cioè il fatto che, insomma, la ricerca, se uno vuole fare progetti di un certo genere soprattutto, è difficile farla senza risorse. E il fatto che, insomma, il pubblico finanzi delle attività di ricerca, in questo caso un pubblico che non è direttamente appunto l'università o gli istituti di ricerca eccetera eccetera, ma è un pubblico inteso come, insomma, l'amministrazione locale, individui, insomma, nella storia, nella memoria del suo territorio un ambito da valorizzare e quindi anche da finanziare, insomma, su cui puntare, secondo me è un aspetto rilevante, un aspetto, insomma, che si fatica a trovare, ecco, a Roma, sulla Roma contemporanea ci sarebbero opportunità di ricerca straordinarie, molto spesso, insomma, faticano a partire o soprattutto a essere condotte in porto, perché la ricerca ha dei costi, a partire, diciamo, da, naturalmente, dal lavoro delle persone che la fanno, e, insomma, non sempre si può portare a termine. Ci ho detto, la seconda parte della domanda è la più difficile, in realtà, semplicemente perché dal libro, almeno per quello che, insomma, siamo riusciti a ricostruire, a mettere insieme, ad analizzare noi, non esce un'immagine univoca del quartiere, cioè proprio quello che ci ha indotto a sviluppare il lavoro e a approfondirlo eccetera è proprio il fatto che si tratta di un quartiere, ma più in generale di una zona, insomma, della periferia est, straordinariamente ricco, ricco anche di differenze, di diversità, anche di molte contraddizioni. E, ad esempio, dal punto di vista della storia sociale del territorio, noi abbiamo sicuramente seguito i fili di un popolamento e anche di un'espansione del quartiere di Centocelle, che è stata opera soprattutto, diciamo, delle classi popolari romane, i ceti operai, i lavoratori dell'edilizia eccetera eccetera, ma accanto a quella abbiamo intrecciato un filo, diciamo, di una Centocelle invece che nel corso degli anni diventa anche un quartiere con una forte presenza piccolo borghese, nelle quali le diverse provenienze anche geografiche degli abitanti disegnano dei quadri veramente molto più, insomma, complessi di quello che uno potrebbe immaginare, sia, insomma, con le grandi migrazioni degli anni del dopoguerra, soprattutto sia con le migrazioni altrettanto importanti degli ultimi decenni, nelle quali cambiano magari le provenienze, cambiano i percorsi, ma insomma rimane questo carattere fortemente composito. È un quartiere sicuramente che ha fatto aspetta, io nel frattempo, Marco, posso salire su un autobus?
Certo, sì, tanto questo è il bello della diretta, non ti preoccupare.
Così parliamo. Ecco, tra l'altro, questo, visto che insomma c'è questo fatto che appunto ho preso l'autobus, l'aspetto dei trasporti, più in generale della mobilità, è uno degli elementi, secondo me, interessanti, insomma, che noi abbiamo provato a seguire, perché sono proprio gli assi della mobilità, anche gli assi della mobilità, che determinano proprio la nascita e lo sviluppo di Centocelle. Centocelle è tra due strade consolari, no? Tra la Prenestina e la Casilina, e lungo la Casilina in particolare correva la ferrovia, insomma, quella che attualmente era il trenino dei Laziali, insomma, delle Laziali, anzi,
che all'epoca arrivava fino a Fiuggi, però.
Benissimo, esatto, quello che all'epoca era la Roma Fiuggi, e che tra l'altro, insomma, per molti anni faceva anche una deviazione interna al quartiere fino a Piazza dei Mirti, ed è proprio intorno a quella linea che si sviluppa il primo nucleo di Centocelle, diciamo la Centocelle storica, se così vogliamo chiamarla, e i collegamenti, ma anche l'assenza di collegamenti, diciamo le opportunità e anche i vincoli che pone soprattutto il trasporto pubblico, sono decisivi per la storia del quartiere e per la storia dei suoi abitanti, insomma. E tra l'altro un tema di grande attualità, anche questo può essere legato appunto alla recente apertura di quel primo tratto, insomma, un po' così, della metro C, che si ricollega lì a tutta una serie, a tutto un immaginario sui sotterranei del quartiere, che erano sotterranei, diciamo, legati sicuramente all'estrazione dei materiali per l'edilizia, in particolare la pozzolana, ma anche sotterranei nell'immaginario legati a dei progetti di metropolitana attribuiti a Mussolini, rispetto al collegamento con l'aeroporto di Centocelle, che era sicuramente un'altra presenza essenziale, insomma, per lo sviluppo del quartiere. Quindi, comunque, tornando a quello che mi chiedevi inizialmente, un'immagine univoca direi che non emerge. Quello che emerge però è quello di un'area straordinariamente ricca in termini di storia sociale e anche straordinariamente ricca in termini di storia politica, perché poi a Centocelle, a partire insomma dalla Resistenza, ma anche e soprattutto forse gli anni, come dire, la stagione dei movimenti, gli anni 70 soprattutto, diventa davvero un laboratorio, insomma, di straordinario rilievo a livello cittadino, ma non solo, ecco, i movimenti sociali trovano davvero a Centocelle una sede fondamentale per tante cose, insomma, e in alcuni casi, insomma, queste vicende arrivano fino ai giorni nostri, basti pensare a una storia come quella del Forte Prenestino, insomma.
Certo. Senti, la storia delle periferie nel nostro paese, a differenza per esempio di quanto accade in Francia, purtroppo è poco praticata, anche per le ragioni che illustravi tu prima. Mi domando però, ci possono essere delle controindicazioni, nel senso ricerche di interessi di questo tipo possono portare poi a forme, non voglio dire di micronazionalismo, però sarebbe esagerato, però come dire, di un orgoglio di quartiere che poi può sfociare in qualcosa che non ci piace?
Guarda, su questo apriamo
un dibattito infinito, immagino.
È un tema molto significativo e altrettanto ampio e altrettanto scivoloso, nel senso che poi sostanzialmente è il tema dell'identità,
esatto,
no? Nel senso, queste micro identità urbane, cioè un'identità di quartiere che noi in questa ricerca abbiamo trovato fortissima, cioè declinata in molti modi diversi, devo dire, ma molto forte, ed è un'identità veramente molto legata, strettamente legata al territorio, ai confini reali o insomma soggettivi che questo territorio presenta. Ad esempio, per noi da un lato i rapporti tra cioè per noi, diciamo, per le persone che ci hanno raccontato le loro storie, e quindi poi nella nostra ricostruzione i rapporti tra Centocelle e zone limitrofe attaccate, tipo Quarticciolo, Alessandrino, oppure la zona più verso, diciamo, l'attuale Casilino 23 e oltre, insomma, dove c'era Borgata Gordiani, eccetera, erano rapporti, per come ci sono stati raccontati, di grande differenza e anche antagonismo, insomma, anche una forte volontà di differenziazione, no? Cioè di zone attaccate ma separate, che ne so, da una strada, da una ferrovia, o addirittura prima da una marrana, come era nel caso, insomma, dell'attuale
Togliatti, certo. Il fosso di Centocelle.
E quindi, diciamo, si costruivano dinamiche identitarie da un lato forti, ma dall'altro a volte, come dire, anche escludenti, però non necessariamente, nel senso che poi l'identità territoriale può essere anche un'identità, come dire, che gioca su un piano di parità e di inclusione con le altre identità. Quindi, secondo me, diciamo, io non ho una risposta univoca, quantomeno, insomma, a quello che tu chiedevi. Credo che sia tutta, cioè che il discorso fondamentale sia in che modo viene inteso l'identità, anche l'identità territoriale, e soprattutto in che maniera un'identità si rapporta con altre identità, calcolando che spesso poi queste identità sono plurime, cioè uno poteva essere di Centocelle, ma magari fare riferimento anche a comunità molto più vaste, comunità politiche, comunità sociali. Quindi l'idea di sviluppare, insomma, delle appartenenze plurime e delle identità plurime, io credo che sia, tutto sommato, insomma, la traccia che consente di uscire da una logica identitaria restrittiva ed escludente.
Sì.
Questo almeno è quello che, insomma, è un po' il senso che ci è parso di trarre a noi dalle storie che ci sono state raccontate e l'immagine che ci siamo fatti. Poi naturalmente può essere parziale.
Certo, senti, a proposito di identità, Centocelle è sempre stato, come tanti altri quartieri di periferia, probabilmente tutti, è sempre stato un quartiere di immigrazione, perché sono quartieri che si sono fondati sull'immigrazione, prima interna, poi esterna, e è un quartiere dove c'è anche una forte presenza di persone che provengono da fuori d'Italia o comunque sono di origini straniere. E su questo tema principalmente, ma non solo, qualcun altro ha fatto una ricerca, ha scritto un libro dal titolo, insomma, tu lo conoscerai sicuramente, La periferia perfetta, rivolgendosi proprio a questo quartiere. Ecco, così a bruciapelo, anche per concludere un po' la nostra chiacchierata, ti sentiresti d'accordo con questa definizione o è troppo forte?
Ma io, premesso che questo libro non lo conosco, sinceramente non l'ho letto, però dimmi tu un po', nel senso, la periferia perfetta in che senso? Come integrazione o come...
Guarda, era un libro, una ricerca curata da Roberto De Angelis e da altri, e riprendeva appunto, diciamo, la storia di Centocelle contemporanea, diciamo così, da un punto di vista socio-antropologico e attraverso anche e soprattutto la presenza di nuove cittadine e cittadini, dando, insomma, un'idea di questo quartiere come di un quartiere dove, pur fra le mille difficoltà che tutti conosciamo, diciamo, i percorsi di integrazione fossero migliori rispetto a quelli che si registravano altrove.
Guarda, io sinceramente su questo non ti saprei dire, perché non è un'area nella quale sono particolarmente competente, non quello che ho visto io, però appunto parliamo di una ricerca fatta ormai 10 anni fa, mm-hmm. e soprattutto non senza una comparazione effettiva con altre, diciamo, periferie o semiperiferie romane, quindi francamente mi mancano i termini di paragone per fare un ragionamento serio. La mia impressione, insomma, è che ci fossero dinamiche simili ad altri quartieri, però rimaniamo veramente su un livello, diciamo, di impressione. Sicuramente c'è una presenza straniera forte alla quale noi abbiamo dato voce, però è una presenza straniera, era almeno una presenza straniera molto differenziata al suo interno, e non lo so, io una chiave di lettura così forte non saprei, ecco, però per ignoranza più che per il disaccordo, ecco.
Comunque, diciamo, al di là di questo libro, l'impressione che avete avuto voi alla conclusione della ricerca, una ricerca che poi è stata più più larga e più ampia di quello che magari si era pensato in un primo tempo, qual è stata, ecco, se voi doveste stilare un immaginario memorandum alla fine del libro, come si potrebbe sintetizzare la storia di questo quartiere e anche magari insomma l'avvenire, anche se nessuno ovviamente ha la palla di cristallo.
Esatto, infatti sull'avvenire diciamo, lo lasciamo a
tralasciamo.
Esatto, no, la storia è una storia molto molto composita, è una storia, come dire, di uno sviluppo lento con delle fasi di accelerazione, ma uno sviluppo che appunto parte sostanzialmente nel primo Novecento, insomma, con l'aeroporto, proprio i primi sviluppi edilizi, e che di fatto arriva fino a tutti gli anni del boom e anche dopo. Un quartiere composito, un quartiere che ha saputo sicuramente porsi al centro di una serie di sviluppi decisivi, direi soprattutto, ribadisco, negli anni, insomma, della guerra e poi negli anni 70, e di un quartiere che, insomma, sicuramente ha sviluppato appunto delle sue forme identitarie forti, e che comunque ha contribuito, direi, moltissimo, anche perché è diventato, insomma, una sorta di magnete in alcuni momenti della sua storia. Ripeto, gli anni 70 da questo punto di vista sono assolutamente un ottimo esempio di una serie di fermenti anche, insomma, volti a un'idea di trasformazione della società, della politica, eccetera eccetera, che naturalmente poi eccedevano i confini del quartiere. Quindi da questi punti di vista è stato in diversi momenti anche una sorta di spazio laboratorio, soprattutto per la sinistra, naturalmente.
Benissimo, Bruno, ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo autobus, visto che, insomma, ti abbiamo preso in momenti un po' complicati. Io, prima di chiudere, ricordo anche sia Città di Parole, che sarà un po', immagino, il libro al centro del pomeriggio di oggi, e poi anche gli altri due libri che hai firmato, che sono Il quartiere delle valli, Costruire Roma nel secondo dopoguerra, e Voci della memoria, l'uso delle fonti orali nella ricerca storica. Non ci sono altri al momento, correggimi se sbaglio.
No, va bene così.
Perfetto. E l'appuntamento con te per questo pomeriggio a partire dalle 18:30, poi la serata sarà ancora molto lunga, insomma, ma per chi volesse sentire le storie di Città di Parole e non solo, l'appuntamento è a partire dalle 18:30 in via delle Resede 5. Grazie mille e un abbraccio, e a prestissimo, ci vediamo stasera.
Grazie mille a te, a presto, un abbraccio. Ciao.
Ciao.
Qui non va, ma questo badaboom, già, tira forte in Francia, usa e